programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Life. 19.05 sull'orologio Radio X, noi siamo qua in diretta da Piazza del Carmine. Chi vi parla è Enrico Liscia per un nuovo giovedì di Extra Live, una puntata dedicata all'arte, alla creatività e oggi in particolare al cinema e alla street art. In compagnia qua negli studi UB di Piazza del Carmine ci sono i due primi ospiti che sono Antonello Vince e Gio Bastardi. Ciao ragazzi.
Ciao.
Salve.
In particolare Antonello Vinci oggi è venuto per parlarci di un evento che si terrà stasera in contemporanea, perché ora noi siamo in diretta, alla Cineteca Sarda di Viale Trieste, che si intitola Cagliari Voci sul Set. Di che cosa si tratta, Antonello?
Guarda, semplicemente si tratta di mettere a confronto diversi punti di vista relativamente alla città di Cagliari, che come sappiamo è candidata a diventare la capitale della cultura nel 2019.
Io non lo sapevo, non me ero accorto.
Sì, sì. Però insomma è comunque uno stimolo a confrontarsi con alcuni temi, no? Poi chissà come andrà.
E in questo caso con che temi ci si confronta?
In questo caso diciamo la verità, che insomma che abbiamo capito, noi proponiamo tre film di cui uno, come dire, una visione dall'esterno, no?
È proprio quello ci interessa.
Ci aiutano a, come dire, il looking glass self, capito? È un modo per crescere cognitivamente anche.
Una visione dall'esterno da nord, perché viene dalla Norvegia.
Dall'estremo nord, anche se noi proponiamo un film norvegese, un corto di 8 minuti.
Che si intitola?
Lo dico in italiano, in norvegese o in inglese? Guten og grunnen.
Faccio una traduzione.
Che vuol dire il ragazzo è l'abisso. In inglese The Boy and the Beast.
E la cosa particolare di questo corto è che è di matrice norvegese, però...
Però è girato a Cagliari.
Ah, ma come?
È girato a Cagliari, tutto sommato anche abbastanza casualmente. Chi verrà stasera saprà come si è arrivati a questa cosa. Piuttosto l'abbiamo scoperto, io sono un cultore della società, della politica, della cultura norvegese, avendoci vissuto diversi anni. Non mi è sembrato vero di contattare il regista e chiedergli se voleva di avviare un discorso con noi. Beh, bisogna tenere conto che questa presentazione, nel rapporto con il regista norvegese, che si chiama Henriksen, non è che è la prima pietra. Noi vorremmo veramente costruire un ponte con quell'ambito culturale.
Tu come sei capitato come ti è capitato di vedere questo corto? Nel periodo in cui vivevi in Norvegia?
No,
in occasione, per esempio, allo scherzo?
Il giovine, come spesso, come raramente accade qui, è molto giovane, mentre è molto più giovane di me.
Quanti anni ha?
Ha 26 anni, ha un curriculum spaventoso rispetto a delle esperienze che molti cineasti qui da noi si sognano e sarebbe giusto che potessero fare.
Ho visto che ti sei guardato a fianco.
Che lui è molto giovane, è in gamba, è uno combattivo.
È vero, Gio Bastardi, che queste esperienze i cineasti isolani se le sognano?
Non le conosco ancora le sue, quindi...
Anche tu?
Possibile.
Nonostante...
No, ho visto il corto, però non so cos'altro ha fatto, quindi...
Raccontaci un po' di più di questo regista.
Regista Petter è un regista fa pubblicità, lavora per la più grossa broadcast televisivo privato norvegese e si chiama TV2. Ha fatto molti corti che hanno partecipato a diversi festival internazionali ottenendo riconoscimenti. E soprattutto quello che mi piace è il suo curriculum, cioè format come evidentemente messo nelle condizioni dallo stato norvegese, ho esperienze a Singapore, a Boston.
Questo mi sembra un argomento importante. Cosa vuol dire che è stato messo in condizione dallo stato norvegese? Perché... Magari diamo questo monito, questo invito a chi di istituzionale ci ascolta in questo momento.
Perché quella norvegese è una società che investe moltissimo in cultura, ne ha i soldi ma la volontà politica di farlo, e quindi capisce bene che la sua economia non può basarsi sull'operaio, come dire, che si confronta nella competizione con quello cinese, e quindi la cultura e l'istruzione servono per il presente e per il futuro. E quindi noi, insomma, forse dovremmo dare un'occhiata a quegli ambiti.
Beh, senza dubbio. A Cagliari Voci sul Set verrà proiettato, oltre al corto di questo regista norvegese, Buio di Jacopo Cullin e Joe Bastardi, che è qui con noi, e poi un altro corto di Enrico Pau. Volevo chiedere prima a Antonello, come mai avete deciso di accompagnare questi due film? Mi sembra che ci sia un tema ricorrente, quello del
sì,
mare.
Potrei dire innanzitutto che ci sono piaciuti, che non è cosa da poco.
Però quello non vale, perché sono piaciuti a tutti quelli che li hanno visti.
Però a noi piace la biodiversità, no? Quindi Cagliari, come può essere vista, no? Cioè, punti di vista diversi arricchiscono il tutto, capisci? E quindi poi una cosa curiosa è che allora due sono fiction, quindi quella di Joe e quella di Peter, mentre quella di Enrico Pau è più un documentario, in cui comunque si vedono le persone, oltre che lo spazio, la luce, sono molto importanti le persone, mentre invece in quella di Joe
chiediamolo a Joe qual è stato il vostro punto di vista su Cagliari con Buio, e come pensi che questo possa legarsi a quello invece fornito dal regista norvegese?
Noi abbiamo deciso di girarlo a Cagliari, il corto è di Jacopo, io ho collaborato con lui alla regia, perché in qualche modo Cagliari offre una grande varietà di location veramente belle e anche diverse tra loro, quindi è una città nella quale si può decidere un po' che tipo di film fare e adattare le riprese a diversi angoli della città, tirando fuori qualcosa di bello, diciamo.
Belli angoli, belle luci, bei protagonisti. Mi ricordo la scena iniziale che è girata in piazza Santo Sepolcro.
Sì, che è la stessa piazza nella quale inizia anche il corto del ragazzo norvegese.
Ma per questo vi eravate messi d'accordo o non lo sapevate? È stata una casualità?
No, forse lui l'ha girata un anno dopo, quindi non sapevamo nulla.
Piazza che peraltro in questi giorni sarà il fulcro del festival cinematografico Skepto, che si svolge in contemporanea. Ieri c'è stata l'inaugurazione, che ha tratto veramente...
Era pieno di gente.
Migliaia di persone, ogni anno cresce, questa è la quinta edizione ed è bello, è un momento molto importante. Facciamo una pausa musicale e poi torniamo con i nostri due ospiti. Siamo ancora qui in diretta a Radio X, chi vi parla è Enrico Liscia in compagnia di Joe Bastardi e Antonello Vinci, che ci stanno parlando della rassegna che si tiene adesso in contemporanea alla Cineteca Sarda di Viale Trieste, che si intitola Cagliari Voci sul Set. Adesso arriva la domanda provocatoria: come mai avete deciso di farla in contemporanea con lo Skepto? Sarà il primo esperimento di Skept-off o fuori Skepto, pensando al Salone del Mobile di Milano, che ci sono tutti questi eventi satelliti paralleli?
Ah, risponde lui?
Risponde chi vuole. Io direi di rispondere a Antonello, che è uno degli organizzatori.
Guarda, quello che è successo è che la cosa è stata organizzata sin da gennaio. Niente, ci sono state tutta una serie di questioni, tra cui il lavoro. Noi abbiamo coinvolto anche l'ambasciata norvegese, l'addetto culturale dell'ambasciata, che si chiama L'Orange, che è una signora molto simpatiche, eccetera eccetera. Insomma, era difficile trovare altre date, anche perché queste attività si svolgono in completa, come dire, carenza di risorse economiche, quindi quando si fa. Certo, che però sarebbe stato bello comunque riuscire a organizzare la cosa all'interno di uno stesso quadro.
Beh, se non altro, visto che c'è lo Skept, è un'occasione anche per attirare più persone. Sono sicuro che le sale ora della Cineteca Sarda si staranno riempendo. Mi ha colpito molto, Antonello, il fatto che voi manchiate risorse. Prima è nominato il progetto Cagliari 2019, Capitale Europea della Cultura. Vediamo anche il logo del comune a grandi caratteri, ma in che modo si intrecciano i due percorsi?
Guarda, la verità è che risorse non ne ha quasi nessuno, insomma, cioè, quindi non saprei cosa dirti, perché i soldi mancano, per una volontà, probabilmente tutti contestano, ma poi in fin dei conti si trova che questi soldi per la cultura, per l'attività, non devono essere messi. Quindi andiamo di luogo comune in luogo comune, nel mentre che aspettiamo che piova, noi ci rimbocchiamo le maniche e facciamo. Cioè, la Cineteca Sarda lavora 365 giorni all'anno, ogni anno. È una casa aperta a tutti, visitata da migliaia di persone ogni anno, da decine, si collabora, si lavora con decine di associazioni culturali, scuole. È un luogo impressionante. Io devo dire che io non sono proprio della Cineteca Sarda, come io non lavoro lì. La mia associazione è quella coorganizzatrice, cioè
che ha un nome che è tutto
todo
un programma,
cambia, no?
Todo cambia.
Se qualcuno ricorda Mercedes Sosa, è proprio quello che
nonostante aver vissuto molti anni in Norvegia, hai scelto un nome spagnolo in cui
però,
identificarti.
Però, sai, è una canzone molto poetica, e quindi a noi la poesia piace.
Invece parliamo con Joe, quindi il tuo corto Buio verrà proiettato tra qualche minuto alla Cineteca Sarda, mentre a te volevo chiedere delle impressioni sullo Skepto Film Festival, cioè il fatto che ci sia stata così tanta gente, come la vivi tu, che sei un giovane regista, quindi questo è il tuo territorio, cioè sei un local, un padrone di casa.
Dovrebbero essercene di più di festival così in Sardegna, a Cagliari. A me piace veramente tanto, sia per, diciamo, il format con il quale si svolge, che è molto informale. È bellissimo che ci siano questi aperitivi cinematografici a mezzogiorno, durante il quale si possa parlare con produttori, registi, con la giuria, scambiarsi un po' di opinioni in tante lingue. Insomma, è una, per noi che comunque viviamo su un'isola, che per qualunque cosa dobbiamo prendere anche per sentire un'altra lingua, dobbiamo prendere un aereo e spostarci, è una finestra sul mondo, a me piace tantissimo.
Ci vedi molte prospettive di crescita, e poi come pensi che dovrebbe essere foraggiata l'industria cinematografica a livello regionale? Qua ride, perché immagino i pianti
allora,
che si è fatto.
Sì, molti. io mi auguro che lo Skepto possa crescere in modo, insomma, senza misura. È veramente un bel festival, i ragazzi che lo organizzano ci mettono tanto impegno. Per quanto riguarda la seconda domanda, spero che ci sia una inversione di marcia, non so, qualcosa radicale rispetto a tutto ciò che è stato fino adesso, insomma, la politica culturale della regione, che insomma ha lasciato un po' a desiderare.
Secondo te è un'utopia dire che lo Skepto un giorno potrebbe diventare come il Sundance Film Festival?
No, le utopie sono quelle parole che usano le persone che non hanno le palle per fare qualcosa, no?
Quindi... Bravissimo. Mi hai dato del senza palle in questo momento. Non è vero, scherzo.
Però se c'è ovviamente non bastano solo le forze di... Al Sundance c'era Robert Redford che aveva i milioni, ok? Qua Mauro e gli altri ragazzi non hanno i milioni, hanno bisogno di un supporto da parte delle istituzioni o di un illuminato che arriva e sgancia qualcosa.
Tornando alle istituzioni, si può legare il paesaggio della Sardegna alla cinepresa? Cioè può essere un traino il nostro sole, questo vento che fa muovere i capelli, degli angoli pazzeschi, delle riprese uniche?
No, lo è sicuramente. La cosa che fa strano è che le istituzioni non capiscono la potenzialità di questa cosa. È come se ogni giorno viene qualcuno a casa tua, ti lascia un bel vassoio di roba da mangiare e tu ti giri e mangi un pezzo di pane duro, no?
Perché magari hai paura che sia avvelenata, che sia qualche tuo nemico.
Non lo so, secondo me è mancanza di io non riesco a capire perché. Effettivamente, me lo chiedo e là abbiamo... Faccio l'esempio della Nuova Zelanda, no? Che dopo il Signore degli Anelli il turismo è aumentato del 400%.
Vabbè, sei andato a colpire al cuore proprio il turismo nerd, quindi scendono tutti dagli aerei con le barbe, gli occhiali.
Però è così, il cinema è una pubblicità, tra virgolette, a costo zero, nel senso che la regione non la deve pagare, no? E se il cinema è di qualità, se il cinema viene spinto in un certo modo, se alla cultura ci si crede, insomma, succede quello che è successo in Nuova Zelanda, che sta succedendo adesso in Scozia o al Sundance.
Beh, per dire, io da poco sono andato a Parigi, ho fatto una foto sulla scalinata in cui Woody Allen ha girato
Our Last Night in Paris.
Bellissima, allora, vedi che siamo accomunati da qualcosa. Joe Bastardi è un giovane regista, è una persona molto talentuosa, che però ho visto che negli ultimi mesi si è mosso un po' a cavallo tra Cagliari e Londra.
Sì.
Non è che, tornando al discorso precedente, vuoi salpare le ancore?
Sì.
Ce lo dici così? Cioè qui non vedremo più Piazza San Sepolcro nei tuoi corti, ma Piccadilly Circus?
Mancai. No, nel senso che Londra dista 2 ore da qua di aereo, ma è un mondo... è distante forse anni luce dal nostro modo di vedere la cultura. Là di cultura le persone vivono.
Siccome siamo molto curiosi, a questo punto dici cosa sei andato a fare.
No, vabbè, io in realtà sono andato a Londra perché mi lasciavano una casa per 5 mesi, quindi andiamo a farci
io pensavo che stessi girando un altro corto.
No, però volevo imparare bene la lingua, volevo avere dei nuovi impulsi, e poi avevo un contatto là con un marchio inglese con cui abbiamo lavorato una pubblicità, però fondamentalmente sono andato per staccare un po' e capire se Cagliari poteva essere il posto da chiamare casa, boh, vediamo.
Puoi segnare agli ascoltatori un sito di riferimento, una pagina Facebook in cui possono vedere i tuoi corti o perlomeno i tuoi movimenti?
Ma allora, ho la pagina Facebook che si chiama Joe Bastardi, è facile. Diciamo, uso quella un po', poi ho un blog dove ci sono un po' tutti i lavori che fino a oggi sono possibili, è possibile vedere per il pubblico, e che non sono ai festival, quindi quelli già un po' datati.
Si trovano anche su YouTube i tuoi lavori?
Sì, YouTube, Vimeo.
Basta scrivere Joe Bastardi.
Joe Bastardi.
Mentre un'altra occasione può essere appunto stasera, a questo invitiamo lo stesso Antonello Vinci a ricordarlo, perché verrà proiettato anche il corto che Joe Bastardi ha girato insieme a Jacopo Cullin, Buio. Quindi avete un'occasione anche stasera per vedere una delle sue opere.
A corretti e numerosi. Ne vale la pena.
Certo. Ci dica dove, Antonello.
È in Viale Trieste 126, la storica sede della Cineteca Sarda, società umanitaria.
Per una serata che non prevede solo la proiezione di corti?
No,
ma anche...
non prevede. Intanto c'è la presenza degli artisti, che non è... li potrete toccare, si potranno intervistare, chiedere quello che volete. E niente, poi si potrà parlare, saranno ospiti dei rappresentanti dell'autorità consolare norvegese, con la quale speriamo di lavorare proficuamente in futuro,
e fino
e
a che
poi fino l'assessore, a che l'assessore comunale alla cultura, che
quindi
con la quale si potrà parlare come dire, delle cose che tu hai chiesto a Joe poc'anzi,
che è sempre c'è sempre un'occasione buona per parlarne.
Ah, certo.
Fino a che ora si protrarrà tutto?
Ma diciamo che si protrarrà, non lo so, probabilmente sino alle 8:30, alle 9, insomma. Dipende noi lasciamo ampio spazio di intervento al pubblico, ma altrimenti, insomma, ci piacciono le cose dal basso, no? Quindi partecipate.
Quindi ringraziamo Antonello Vinci.
Grazie a voi.
Ringraziamo anche Joe Bastardi che...
Grazie.
Non ti perdiamo d'occhio, non ti perdiamo di vista, cioè ti teniamo d'occhio appunto e sappiamo che tornerai a raccontarci i tuoi nuovi corti e le tue nuove, come si può dire, gesta con la cinepresa.
Sicuramente.
Ed è un dispiacere interrompere i Milky Chance con Stolen Dance, questa nuova uscita che ci piace tantissimo. Voi che ascoltavate nelle cuffie, come vi suona bene?
Suona bene.
Ve l'ho detto, si sa poco di questi artisti. È il primo singolo che è uscito, io l'ho beccato su Spotify e ce l'ascoltiamo. Come potrete aver dedotto, sono cambiati gli ospiti nello studio B di Radio X. Loro sono Barbara Gasperini, Federico Bartoli e Bruno, uno street artist torinese che è venuto a Cagliari in occasione della sua nuova mostra Costumi da mare. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao a tutti.
Allora Bruno, è un grande piacere averti qua, perché io ti ho scoperto nel lontano 2010, quando ero in un centro sociale di Madrid che si chiama Esta es una Plus, e a fianco ai dipinti di Blu e Roa ho visto le tue prime installazioni.
Sì.
I tuoi primi stencil, che hanno una matrice islamica, chiamiamola così. Ci racconti un po' la tua carriera, come ti sei avvicinato alla street art?
Beh, è nato tutto in modo naturale, perché circa 10 anni fa quando da una città di provincia, Biella, nel nord del Piemonte, mi sono trasferito a Torino per l'università, mi sono appunto trovato di fronte a questa scena di street art e ne sono stato rapito, nel senso che ho cominciato pure io a dilettarmi, insomma, visto che sono un amante della pittura, disegno un po' da quando sono piccolo.
Hai iniziato tardi quindi con la street art? Pensavo
fossi sì, a 18 anni alla fine.
Pensavo che come molti tuoi colleghi fossi cresciuto a pane e graffiti.
Sì, arrivo da quello anch'io.
Ah, ok, questo non ce l'avevi detto. In che senso arrivi da quel background?
Ma nel senso che da quando ho 14 anni, da quando ho iniziato le superiori, sai, i compagni di classe mi hanno prestato le prime musicassette di musica hip hop che sono strettamente collegate alla scena dei graffiti, anzi
erano
fino a poco tempo fa viaggiavano in parallelo, era tutta una parte della stessa cultura. Oggi un po' si sono evolute le cose, però ovviamente.
Allora ne approfittiamo per chiarire agli ascoltatori che Bruno si pronuncia così ma si scrive BR è numero uno, quindi BR1. Puoi darci un riferimento per dirci dove appunto possono guardare le tue opere?
Sì, io ho un blog che si chiama br1art.blogspot.com, quindi classico blogspot, però è aggiornato.
In maniera anche più facile potete seguirci su Radio X, sulla nostra pagina Facebook, il nostro sito www.radiox.it e trovare tutte le informazioni in tempo reale. E stasera, mentre scrivevo la trasmissione, mi sono letto la tua biografia e ho scoperto con grande piacere che sei un mio collega, ma non perché io sia uno street artist, ma perché anche tu sei laureato in giurisprudenza.
Sì.
Però ho notato subito una cosa che si collega appunto alla tua attività artistica.
Ma sì, diciamo che gli ultimi anni di università li ho dedicati molto a studiare il diritto musulmano, in particolare questo tema del velo che accompagna la mia ricerca ormai da anni. Era necessario comunque approfondire e andare a scoprire, a studiare quello che veramente si cela dietro un tema, quello del velo, che è di difficile soluzione, nel senso che è considerato un vero simbolo spartiacque tra mondo occidentale e mondo musulmano. Quindi quando dopo anni di lavoro artistico sempre più gente del mondo islamico, diciamo delle sponde del sud e del Mediterraneo, iniziavano a conoscere questi lavori, a pormi delle domande, e ho sentito la necessità di studiare prima di rispondere. Non volevo fosse una ricerca banale,
insomma. A conoscere questi lavori perché i soggetti degli stencil di Bruno... Allora, gli stencil sono una tecnica...
Stencil e poster.
Stencil e poster. Puoi spiegarci brevemente questa tecnica?
Ma il poster, che è quella che prediligo, è molto semplice. Si tratta di fare un disegno su un foglio di carta e attaccarlo al muro con della colla da parati. Mentre lo stencil, che consiste nel ritagliare della carta e spruzzare con la bomboletta attraverso questa carta, sul muro rimane il negativo praticamente, come prendere una pellicola fotografica e guardarla in negativo al contrario.
E i soggetti preferiti, non preferiti, intorno a cui ruota la ricerca di Bruno, quelli che troverete sui suoi poster e sui stencil, anche visitando la mostra Costumi da Mare che si terrà allo spazio Temporary Storing di via 29 novembre, angolo via Trieste, inaugura sabato 12 aprile fino al 30 aprile, sono delle persone, qui questi soggetti sono delle persone islamiche che indossano un velo.
Sì, non solo, ora...
Immigrati in generale.
Sì, immigranti, diciamo che il mio lavoro ultimamente si sta ampliando, ho deciso di analizzare, partendo dai flussi migratori dell'area mediterranea, sto iniziando ad analizzare la cultura in generale mediterranea, i costumi, da qui arriva il nome della mostra, i costumi che... i diversi costumi di ogni angolo del Mediterraneo che, a causa delle migrazioni che tutti noi conosciamo, influenzano a loro volta altri modi di vivere e altri costumi.
Beh, il titolo Costumi da Mare nello specifico mi sembra abbastanza provocatorio, non vorrei dire anche ironico, non lo
è
so.
È ironico, però racchiude dietro una ricerca molto seria, perché la cosa importante è che da Cagliari parte una serie di... un viaggio che sicuramente si... prolungherà per uno, due, tre anni.
Un tuo viaggio?
Sì, un mio viaggio totalmente autogestito e indipendente, che consiste nella realizzazione di una decina di installazioni in diversi punti del Mediterraneo, al fine di raccogliere del materiale E questo viaggio parte da Cagliari, che guardando la mappa del Mediterraneo
è al centro. Che paesi toccherai oltre Cagliari?
Sicuramente il prossimo sarà Istanbul. Dopo sicuramente la Sicilia e il resto...
Riuscirei ad andare anche in Libano?
In Libano o a Gerusalemme.
A Gerusalemme ci sei già stato, vero? Sei uno che ha viaggiato il mondo.
Non ho viaggiato il mondo, però negli ultimi anni, per fortuna, per lavoro, chiamiamolo così, ho la possibilità di viaggiare.
Dove sei stato? Per esempio, gli ascoltatori di Radio X in generale sono dei grandi viaggiatori. Okay. Persone di estrema cultura, non possiamo che lodarli qui. Se viaggiano e vogliono vedere le tue opere, magari in quartieri particolari che non sono i soliti mainstream, esatto, noiosi, pieni di negozi di lusso, dove le possono trovare?
È centrato il punto. La questione è che questo viaggio nel Mediterraneo, anche andando in... principalmente nella sponda sud, si parla di zone martoriate, zone povere, zone comunque con una cultura diversa, questo sarà un viaggio che sarà autogestito da me, nel senso che me lo organizzo.
Dove potevano vedere le tue opere?
Ma nelle principali città europee, perché alla fine...
Quindi Parigi,
Berlino. A Berlino vado molto spesso, anche perché è una scena importante con cui ormai ho diversi legami di amicizia con artisti.
A Berlino in che quartieri?
Ma di recente sono stato a Wedding, quindi un quartiere inconsueto, zona nord della città. È una zona tipicamente con una forte tradizione tedesca. Infatti sono stato in questo posto che si chiama Stadtbad, erano i bagni pubblici ai tempi del nazismo, ora sono stati riconvertiti in un centro culturale.
Episodi di conversione sono davvero eclatanti.
È diventato un punto di riferimento culturale della città.
Beh, senza andare troppo lontano, da poco ho visto dei tuoi interventi anche a Roma, in cui hai scuotato dei cartelloni pubblicitari.
Sì,
quelli in che zona sono, se li volessero vedere?
Zona Pigneto e San Lorenzo.
Zona Pigneto e San Lorenzo.
Sì,
ci
che sono
ancora...
confinanti.
E il problema delle opere di Bruno è che sono molto deboli, molto effimere, perché purtroppo le persone non hanno rispetto, o le danneggiano oppure vengono coperte da altri lavori pubblicitari. In questo caso invece ci sono ancora, che tu sappia?
No, non ci sono più. Ma questo è il bello del mio lavoro, nel senso che la cosiddetta street art, quella vera, è quella libera, nel senso che un artista sceglie un posto, va e realizza un'opera, e siccome il punto dove vai a realizzare questa opera, cioè quell'opera lì dovrà per forza finirà. E questa cosa, questo concetto si contrappone alla tendenza imperante, la definirei così, della street art di oggi, che è una street art di burocrazia, nel senso che è tutta organizzata dalle amministrazioni pubbliche che assegnano degli spazi precisi che vengono semplicemente decorati, dove c'è anche un controllo su ciò che deve essere disegnato. Questo è preoccupante, secondo me.
E Bruno ha offerto veramente una ottima riflessione. Tra le righe abbiamo letto degli intenti non propriamente legati per queste,
esatto,
per queste notti cagliaritane.
È inutile fare arte di protesta se ciò che deve diventare il simbolo della tua protesta è stabilito dalle istituzioni o soprattutto dalle aziende.
Tradotto, vi informiamo che potrebbe capitarvi che nei prossimi giorni vi sveglierete da qualche parte in città, vedrete o una donna col velo oppure...
O dei migranti. Qualcosa ci sarà.
Di dimensioni molto grandi e caratterizzati da colori fluorescenti.
I'm plus $100 million and a bad bitch, plus that paper chasing it done turned me to a savage. Groupies in the lobby, they just trying to get established. God, I've been guilty fornicating from my status.
All I wanted was $100 million and a bad bitch, plus that paper chasing it, it turned me to a savage. Groupies in the lobby, they just trying to get established. God, I've been guilty fornicating from my status. Niggas be loving the oh yeah, they say in the new year that nigga be spazzing. But when Ollie turn up and be Ollie, you can't never change that nigga back to Cassius. So you could go on and make up lies, but I'm so sanctified, I don't sweat it. Wipe my forehead with a handkerchief and wash my sins in the blood of Jesus. People saying, yeah, we need another Jesus. Lames try to tell me, cut the wildin' out. But who the fuck is you reaching? Pass me 30 bottles, champagne procession. That's that holy water, sanctified refreshers. God sent me a message, said I'm too aggressive. Really? Me? Too aggressive?
I can feel his blessings wash away my sins.
$100 million and a bad bitch, plus that paper chasing it done turned me to a savage. Groupies in the lobby, they just trying to get established. God, I've been guilty fornicating from my status.
Keys to my success, I get new keys and new address. Bitches that I date don't get degrees, but they can dress. Fellatio's amazing, make grilled cheese for you the best. Major coke figure, I'm the fresh David Koresh. Soldiers all in cadence, new Mercedes for cadets.
19.35 all'orologio di Radio X, e noi siamo sempre qua in diretta agli studi di Piazza del Crimine. Saranno circa le 10.35, come ci ascolterete domani mattina in replica. Lo stesso arriverà, lo stesso succederà sabato, ma intorno a mezzogiorno, e domenica intorno a luna. Prima ho intervistato lo street artist Bruno, che ci ha raccontato della sua carriera, delle sue opere, della possibile incursione che farà nei tetti cagliaritani durante questi giorni di sua residenza artista. E ora invece chiamiamo all'appello i suoi complici, che sono i direttori artistici dello spazio culturale Temporary Storing di via 29 novembre, e sono Federico Bartoli e Barbara Gasperini. Vi ho già salutato, quindi vi chiedo subito, come mai siete arrivati a Bruno?
Allora, Bruno fa parte di un progetto della Fondazione per l'Arte Bartoli Felter, che appunto negli spazi del Temporary Storing vuole dare spazio a giovani artisti, in modo che espongano i loro lavori, abbiano l'opportunità di fare vedere i loro lavori nel contesto cagliaritano. Siamo arrivati a Bruno perché abbiamo visto i suoi lavori un pochettino in giro a Torino e anche in altre sue incursioni, come per esempio in Sicilia.
E immagino soprattutto perché siete interessati a un certo tipo di comunicazione, a un certo tipo di arte.
Assolutamente, la fondazione si occupa di arte contemporanea, quindi tutto quello che sono...
chiamiamoli nuovi linguaggi.
Nuovi linguaggi.
E anche se mi posso introdurre, anche la valenza sociale, comunque, che ormai tutto è social. La fondazione è nata quasi 10 anni fa, ovviamente da qua a 10 anni il modo di comunicare e anche il modo di fare arte è cambiato, e Bruno ne è uno degli esempi credo più eclatanti.
Infatti voi siete qua non a caso, per raccontarci come è avvenuto il cambio anche nella gestione, nella conduzione di questa fondazione. C'è questa svolta che c'è stata, perché voi, vi vedo, siete giovani, quindi immagino freschi di idee.
Sì, il cambio è fondamentalmente avvenuto nel momento in cui la fondazione dall'anno scorso ha finalmente uno spazio proprio dove poter portare avanti i propri progetti. Sì, in passato, dal 2003, abbiamo collaborato con diversi spazi sia pubblici che privati per dare appunto dei momenti di svago ma anche di condivisione culturale alla città. Adesso con con il temporary storing, che prende il nome appunto da una temporarietà dell'incursione dell'artista, che è massimo 2 settimane. Cerchiamo di dare più movimento, portando anche delle collaborazioni tra artista e espressioni artistiche come musica o live performance, questo però in concomitanza con il finissage.
Ok, ma c'è una ratio per questo limite temporale di 2 settimane? O una semplice questione organizzativa perché avete dei piani a lungo termine?
In realtà adesso questo passaggio generale non c'è stato, è in corso d'opera, cioè noi abbiamo il papà di Federico, Ercole Bartoli, è sempre comunque la colonna portante delle idee della fondazione, lui sta affiancando noi e noi stiamo affiancando lui.
Vi ha chiesto una mano d'aiuto, immagino,
esatto.
Soprattutto anche per avere un punto di vista differente, perché quello dei ventenni è sicuramente diverso da quello dei sessantenni. Condividete?
Condividiamo e soprattutto ovviamente la fondazione nasce anche come qualcosa di un po' più formale rispetto a quello al tono che invece è quelli che saranno, esatto, i progetti futuri, cioè stiamo pensando e stiamo iniziando a portare avanti dei progetti diversi in concomitanza anche con quella che è comunque il progetto che sta alla base della fondazione, cioè affianchiamo gli artisti, soprattutto quelli più giovani che hanno bisogno di spazi, ma la fondazione si deve aprire anche alla città in diversi modi. Ecco, noi stiamo lavorando su questo aspetto.
Quindi abbiamo fatto bene a dire che non è una galleria il temporary storing, ma uno spazio culturale a 360 gradi. Mi incuriosiva quello che diceva Federico Bartoli su gli eventi, le performance, qui un centro di aggregazione.
Sì,
in un
le
certo
mostre
senso.
Diciamo che sono una scusa per attivare una serie di processi culturali che andranno a svolgersi nello spazio. Per adesso le ristrutturazioni si sono limitate alla parte più sulla strada dello spazio, ma in futuro abbiamo in previsione di ristrutturare anche la parte del soppalco che si trova nello spazio per creare per esempio una piccola biblioteca d'arte aperta al pubblico.
Molto interessante. E a proposito della partecipazione, volevo chiedervi, siete solo voi che contattate oppure qualcuno può venire a cercarvi? Artista che magari ha intenzione di proporsi?
Noi facciamo una ricerca sul territorio cagliaritano e italiano per quello che sono i nuovi artisti e le nuove tendenze, però assolutamente riceviamo anche tante richieste, soprattutto tramite la pagina Facebook.
Ed era questo che volevo arrivare.
La pagina Facebook della Fondazione, Fondazione per l'Arte Bartoli Felter, dove riceviamo richieste da diversi artisti se vogliamo visionare il loro portfolio oppure semplicemente farci una chiacchierata per avviare un discorso
di collaborazione. Sì. Voi siete due giovani che vengono da delle esperienze lunghe di studio all'estero. Volevo chiedervi, siete tornati da poco perché l'esperienza del temporary storing non risale nemmeno a un anno.
Sì.
Cosa ne pensate della scena creativa locale, creativa e artistica locale? Cioè è stato uno shock tornare o vi state trovando bene, vi sentite stimolati? Pensate
allora,
che ci sia da lavorare?
Siamo molto stimolati da questa candidatura a Cagliari Capitale della Cultura 2019.
E avevo una domanda anche per quello.
Anche se noi già dal 2003, come ho detto prima, collaboriamo con diversi spazi e abbiamo sempre cercato di portare l'arte in città. Quello che ci aspettiamo è una maggiore collaborazione tra le diverse realtà in modo da raggiungere tutti insieme questo obiettivo, non singolarmente ma come un gruppo coeso. Quindi siamo assolutamente fiduciosi. L'esperienza all'estero chiaramente sono formative e possono dare nuovi spunti di riflessione, e noi costantemente ci confrontiamo viaggiando molto con quello che sono le realtà al di fuori di Cagliari, cercando di portare il bello e riprodurlo con i nostri mezzi.
E a proposito di Cagliari 2019, questa è la domanda difficile, quella con cui poi vi lascerò, come vedete Cagliari nel 2019?
Oddio, rispondo io. Allora,
Sicuramente seguendo il vostro punto di vista e il lavoro che porterete avanti col temporary storing.
Ti dirò, questa è veramente una domanda difficile. Abbiamo tanti progetti, io conosco anche i tuoi progetti e sai che anche io ne sto portando avanti, e anche con Federico abbiamo deciso di scegliere Cagliari come quartier generale, cioè decidere di restare qua per vedere che succede, cioè lavorare per, come diceva Federico, proprio raggiungere un obiettivo. La speranza è, ci auspichiamo che le collaborazioni tra tutti noi, tra tutti quelli che stanno portando avanti dei progetti come il nostro o che comunque si avvicina al nostro.
Possiamo in questo caso parlare di turismo culturale?
Esattamente, io ci sto provando.
Quindi voi state andando in quella direzione?
Sì, io autonomamente con altre due colleghe abbiamo appena fondato una società che si chiama Sardinia Tourism Factory, che appunto si occuperà di turismo culturale, quindi sarebbe carino, anzi ci auguriamo che Cagliari sia meta turistica, non solo per il mare, questo ce lo ripetiamo da tanto tempo, ma anche per quello che offre alle persone.
E allora mettiamola in mostra questa offerta. Invito voi stessi appunto a offrire la mostra di Bruno, a raccontare quando sarà, dove la potranno vedere.
Con Bruno stiamo lavorando alla mostra proprio in queste ore.
Se volete passare,
se volete
lì.
Passare, siamo con il work in progress.
Ah, si può passare anche al work in progress?
Assolutamente, sì, sì. Siamo aperti.
Venite a bere una birretta con noi.
In via
la mostra è in via 29 novembre, angolo viale Trieste.
Lo spazio l'abbiamo
detto.
Si
chiama spazio temporary storing. Ci trovate con le grandi vetrine aperte ad aspettarvi.
Sabato 12 aprile, in ogni caso c'è l'inaugurazione formale. E vi ricordiamo che alle 18:30. Vi ricordiamo che la mostra chiuderà il 30 aprile.
Esatto.
Allora, grazie in ordine a Federico, Barbara e Bruno.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Un ringraziamento speciale per Bruno, perché è stato davvero bello conoscerlo.
Grazie mille.
E la musica spaziale l'ho scelta non a caso. Questo è Todd.
Ci piace.
È Todd Terje, vi piace?
Di brutta.
DeLorean Dynamite. Pazzesca. L'ho scelta non a caso perché sono qua venuti a trovarmi i ragazzi dello studio d'arte d'UFO, Matteo Ambu e Francesco Deiana. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao, ciao a tutti.
Da temporary storing a stampacce basso, passiamo a stampacce alto in via Porto Scalas 21, dove da qualche anno una luce al neon e una navicella spaziale invita ad entrare in un posto molto curioso. Questi due ragazzi che sono qui con noi sono i ragazzi che quel posto lo abitano e in cui dentro ci lavorano. E sono due giovani artisti e direi a loro stessi di presentarsi. Partendo da Matteo, che forse è quello un po' nell'ambiente cagliaritano da più tempo, raccontandoci un po' chi è e chi non è, soprattutto dal punto di vista artistico.
Buonasera. Io ho aperto lo studio...
Allora, tu sei un artista.
Sì.
E sei diventato famoso perché?
Famoso, non esageriamo.
Vai, ti sei fatto conoscere. Le opere di Matteo, per esempio, si vedono al Teatro Massimo, al Palazzo di Città.
Sì, dai, qualcosa.
Perché hai iniziato a lavorare con i materiali di riciclo.
Sì.
Cioè, cosa facevi esattamente?
E io all'inizio avevo iniziato con, diciamo, un artigianato artistico, sempre col recupero dei materiali. Poi il percorso, piano piano, è andato via sull'arte proprio. Sulle sculture.
Quindi hai iniziato collezionando, perché nel tuo studio mi ricordo le prime volte che venivo vedevo tanti oggetti, sì. Quindi tu accumulavi oggetti, ma oggetti di che tipo?
Di tutto, qualsiasi tipo.
Però non si capisce perché ci sono vari tipi di oggetti, per esempio accendini, stemmi di macchine.
Che conserviamo nei cassetti di casa.
Quelle che non si usano,
esatto.
Più. E tu cosa ne facevi di queste cosucce?
Facevo gadget, cornici.
Sì, ma come li facevi? Li assemblavi?
Sì, facevo un assemblamento di tutti questi oggetti.
E gli davi un colore unico.
Esatto.
Quindi sei cresciuto così. Sei passato anche per la pittura?
Sì, all'inizio sì, ho fatto qualcosa anche con la pittura.
Ma sei laureato all'Accademia delle Belle Arti o
no,
hai fatto, solo,
fatto
il liceo?
Solo il liceo artistico?
Però hai deciso questa vita da artista, così come l'ha decisa Francesco Deiana, che invece non si muove a Cagliari ma viene da Firenze e a Cagliari ci è tornato da poco.
Sì.
Raccontaci invece tu come ti sei mosso nell'ambito dell'arte.
Bah, niente, ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Firenze.
Immagino un'esperienza bellissima.
Sì, un'esperienza bellissima, esatto.
Perché è una città che offre una marea di ispirazione, soprattutto per chi lavora con la matita.
Diciamo che c'è il bello dell'arte. Sì, da Firenze poi mi sono spostato. Dopo l'Accademia di Belle Arti ho fatto un master in post-produzione video alla RAI, sempre a Firenze, che mi ha permesso di fare uno stage molto importante allo Studio Azzurro di Milano. Dopo 3 mesi di stage sono stato preso per circa 2 anni e mezzo, 3, a lavorare insieme a loro. È stata quella l'esperienza top.
E cosa facevi esattamente?
Mi occupavo di post-produzione video, facevo animazione grafica e post-produzione video.
Mentre ora che vi siete conosciuti, continui a fare le stesse cose o...?
Ma diciamo che il video non lo mollo perché è una cosa che piace e mi piace tanto.
Ma non ti limiti a riprendere Matteo quando lavora?
No, poi di solito io non lavoro sulle riprese, ma lavoro... non faccio ripresa, ma lavoro sulle riprese degli altri.
Quindi solo sulla post-produzione.
Esattamente.
Comunque era una battuta per capire come vi siete incontrati.
Ma per caso?
Perché la vostra convivenza inizia da poco, da pochissimo.
Sì, inizia da novembre scorso. Matteo l'ho conosciuto veramente per caso, nel senso che...
siamo conosciuti per un evento.
Esatto.
In occasione di che evento?
Nel primo party del Boom Collective, che è un'organizzazione mia e di Matteo Mannu.
Ah, quindi in un'occasione, diciamo, non propriamente istituzionale, non di certo a un vernissage tra artisti.
No, assolutamente, è un party, proprio un bel party.
Ed è stato amore a prima vista, quindi avete deciso di iniziare a convivere, perché Matteo,
sì,
avevi posto libero.
Io stavo cercando un altro artista, diciamo, con cui dividere lo spazio, lo studio UFO.
Perché l'affitto iniziava a costare troppo?
No, vabbè, poi comunque in due è molto più... semplice lavorare, affrontare certe situazioni.
E come mai pensi che abbia scelto te, Francesco?
Non lo so, a dir la verità non so perché ha scelto me o se ha scelto me. Diciamo che ci siamo trovati per caso. Io, dopo che l'ho conosciuto, passavo spesso a salutarlo perché, boh, mi sembrava un ragazzo simpatico.
E immagino ti piacessero anche le sue opere. Hai immaginato anche una, come si può dire, una convivenza e anche una sperimentazione artistica da condividere.
Sì. Sì e no, nel senso che le sue opere mi piacciono un sacco, però questa diciamo convivenza è nata un po' spontanea, nel senso che lui mi ha offerto il suo spazio, io ho cominciato a viverci in questo spazio e pian piano, insomma, sono nate tante cose.
Esatto, sta producendo dei buoni frutti e quali saranno questi frutti lo sapremo subito dopo questa pausa musicale.
Above that line. Now that I've known you, the truth could never come without your smile. But life should have warned you, living on is a limit left behind. And in innocence I had wanted our love this to never subside. I never wanna miss a moment alive that you need. Kiss us down to the night. And now I know.
How to dress well, repeat pleasure. Allora, io sono ancora qua in compagnia di Matteo Ambu e Francesco Deiana. Stanno raccontando dello studio d'arte UFO, un laboratorio artistico, uno spazio creativo e culturale che si trova a Stampace Alto, in via Porto Scala 21. Ed eravamo arrivati proprio al momento di capire questa convivenza artistica che frutti ha dato. Mi viene da dire che sono Space Invaders, visto che siete sempre là, sugli UFO, sullo spazio, vivete in un altro pianeta, ragazzi.
Sì, esatto. Sì.
Quindi di che si tratta? Quali sono questi primi frutti di questo brainstorming che avete avuto?
I primi frutti, secondo me, è il feedback, cioè nel senso che abbiamo avuto tanta risposta da un sacco di gente, un sacco di ragazzi. Il posto si sta frequentando piano piano e questo ci fa molto piacere.
E per vedere quanto è frequentato potete andare sulla loro pagina Facebook che è
Studio d'Arte UFO.
E vedrete le foto dei vernissage, dei finissage vari, delle ultime mostre collettive che hanno organizzato. C'è veramente un sacco di gente in via Porto Scalas, non ci passavano più le macchine.
Esatto.
Di che cosa si trattava?
Niente, sono delle collettive che noi stiamo organizzando. Per soprattutto quello che ci preme dire è che noi vogliamo creare un punto d'incontro, nel senso che vogliamo il centro di questo progetto è proprio creare delle collaborazioni tra persone creative, tra persone che hanno competenze, qui a Cagliari siamo pieni di artisti.
Ah, quindi voi lo sapete bene, perché gli altri ragazzi del Temporary Storing erano un po' indecisi, magari sono stati fuori molto e non sapevano com'era la scena, non la conoscevano magari così a fondo. Voi invece affermate che c'è una marea di roba.
C'è una marea di roba, assolutamente, c'è una marea di roba e questo ci fa molto piacere.
E voi volete pescare in questo mare?
Ma noi oltre che pescare, nel senso che non stiamo solo pescando, stiamo cercando di unire. Cioè la cosa importante è questa, nel senso noi vogliamo unire queste competenze e vogliamo arrivare alla fine di questo progetto che sarà, cioè dovrà essere un lavorare tutti insieme su un'opera collettiva per abbattere questa individualità sarda che è un po'.
Quindi siccome voi artisti parlate tutti con questi astrattismi è difficile farvi arrivare subito al dunque, mi sembra di capire che Space Invader sia una serie di collettive che coinvolgono degli artisti locali. La prima è stata
il 7 marzo
e ha visto coinvolti
Ma oh, visto coinvolti 5 artisti, sono sempre 5. Comunque nella prima c'era Tellas, c'era Carol, Rollo, c'era Marcello Nocera, Piercarlo Carella
e Margiani Aresti. Mentre Aresti, quella che è in corso e che i nostri ascoltatori possono ancora visitare e vedere, chi c'è?
In questa c'è Niva,
Federico
come,
Ru.
Federico Ru come illustratore. Poi abbiamo Roberto Falchi, che si tratta un po' di un'arte informale, concettuale. Poi abbiamo il nostro IEM82,
fortissimo,
fortissimo. E poi la carissima Diamante Murru.
La mostra sarà attiva fino a quando?
Sino al 20 di questo mese.
In che orari possono visitarla gli ascoltatori?
Diciamo dalle 15 del pomeriggio alle 21 siamo sempre aperti.
C'è una roba molto importante da dire, cioè il fatto che, se non sbaglio, le opere in mostra si possono anche acquistare.
Esattamente, le opere si possono acquistare e ci permetterebbe al progetto di arrivare alla fine e finanziarci almeno per il materiale per realizzare l'opera collettiva tutti insieme.
Ecco, mi incuriosisce questa opera collettiva, cioè che cosa vi sta passando per la testa?
No, niente, la cosa bella è, secondo noi, è appunto non rimanere a lavorare da soli, ognuno nelle proprie camerette, ma incontrarci tutti insieme, più o meno tanti creativi di Cagliari, e poter lavorare tutti insieme su un'unica cosa. Questa è la cosa che a noi ci piacerebbe fare.
Abbiamo una data, un mese di riferimento per arrivare a questo? Quante altre collettive ci dovranno passare?
Ce ne passeranno altre 3 o 4. Sarà fine estate più o meno che incominceremo a lavorare su questa collettiva grossa.
Allora passate a trovare i ragazzi in via Porto Scalas numero 21 allo studio d'arte UFO. Iniziate a vedervi un po' di che si tratta sulla loro pagina Facebook. Invece i vostri siti personali, Matteo?
Il mio sito personale è www.arteo.org.
Arteo.
Arteo, sì.
Nomen omen, proprio. Mentre quello di Francesco Deiana?
francescodeiana.eu.
.eu. Allora, grazie ragazzi, un grosso in bocca al lupo per questa serie di collettive, grazie, dal nome Space Invaders, e speriamo un giorno di vedere quest'opera collettiva che vi coinvolgerà,
certo,
tutti.
Speriamo, lo speriamo anche noi.
Mamma mia, chissà che cosa avete in testa, veramente. Io ringrazio tutti per averci ascoltato anche questo giovedì. Vi attendo giovedì prossimo con un'altra puntata dedicata all'arte, alla creatività e al linguaggio di contemporaneità. E ci vediamo dopo da Skepto, che questa settimana cattura l'attenzione di tutti noi giovani interessati al cinema, alla musica e alle belle cose, così come le chiamano anche i Siki Tikis. Ciao a tutti!
Ciao!
Extra!
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.